scanzonati.
L'Italia che canta per voi.
Cari amici vicini, cari amici vicini e lontani, buonasera, buonasera ovunque voi siate. Questi sono gli scanzonati, è lunedì 7 febbraio, sono le 17 e siamo veramente carichi a pallettoni per fare questa puntata in cui ripercorriamo Sanremo, visto che Radio Statale l'ha seguito tutto, ha chiuso ieri con una grande diretta su Twitch, ma non ha avuto modo radiofonicamente di esprimere i propri commenti, e quindi ci pensano gli scanzonati, ci pensa zio Mike, che come sempre è la voce che introduce questa puntata, ci pensa il direttore Marco Cangelli alla mia destra.
Una gaudiosa buona serata a tutti, cari amici. Io innanzitutto, come doveroso, prima di dimenticarmi, saluto chi ci ha preceduto, gli amici di Goal Speaker, che ringrazio.
E a questo cos'è sto autosaluto?
Ma vedi che anche te l'hai ormai
se la mena e se la canta.
Ormai lo fa sempre, è diventato un
rituale. Un rituale lunedì scorso, no, non sappiamo perché, avete già sentito una voce che forse non avete riconosciuto, ma forse invece l'avete riconosciuta. Io abbraccio virtualmente davanti a me Edoardo Vercellesi, benvenuto.
Sto coronando il sogno di far parte di una puntata degli scanzonati.
Guardate,
è veramente
una
meraviglia, sono felicissimo.
Stanno diventando il salotto buono di Radio Statale.
Praticamente cioè, chi passa lo prendono, perché
è un centro di accoglienza.
Anche a me è già la seconda, terza volta, quindi.
E avete sentito la voce di Martino Cozzi.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Mike, dobbiamo ricordare che il maestro è andato via. E Rosa non c'è. È andata via.
Abbiamo già cominciato a grandissimo livello. E questa è la puntata degli scanzonati dedicata a Sanremo. Abbiamo iniziato, e non poteva essere diversamente, dai vincitori Mahmood e Blanco. Io la butto subito lì. C'è una cosa che mi spiace un po' di questo Sanremo, cioè che non c'è stata una gara vera. Cioè, da quando si è sentita questa canzone che avrebbe ammazzato la concorrenza, era abbastanza evidente.
Beh, il livello era praticamente molto elevato, in alto, da parte appunto di Mahmood e Blanco e Lisa. Gli altri erano un passo sotto. Vabbè, qualcuno col tormentone, con qualche maniera, qualche mossa, ha aperto tutte le porte.
Le farfalle
piovono farfalle.
E volano farfalle. Non sto più nella pelle. Ho perso le emozioni. Me le ritrovi tu.
Beh, sì, dai, questo è il tormentone.
Questo,
ragazzi,
forse è un tormentone. Lo sentiremo molto, molto spesso. Però, mamma, effettivamente, mia, poi la gara in vetta è stata abbastanza...
A senso unico.
Due uomini soli al comando per rimanere sulla bicicletta.
Però un inseguitore che andava forte c'era.
Certo.
Apriva le porte. No, esatto. Beh, anche Gianni. Anche
sta andando forte. Apri tutte le porte. Dai, io faccio, se volete. Apro, mi allungo.
Cosa ne pensi, Edo, di questa...
Guarda, penso che... possiamo andare a prendere le registrazioni di qualsiasi programma di Radio Statale pre-Sanremo. Credo che nessuno abbia detto che non avrebbero vinto Mahmood e Blanco. Cioè, tutti erano più o meno sicuri che una coppietta del genere avrebbe vinto. Tuttavia...
Mike, ma ci hanno mandato i pronostici?
No, non ce li hanno spediti. Adesso li richiederemo, perché noi li avevamo fatti. Io, se devo
io
dire
l'avevo fatto il mio,
Tu, qualcuno aveva dato Mahmood e Blanco?
Io non l'avevo dato nel podio, ma gli avevo dato un premio della critica.
Io il podio l'ho azzeccato, solo che ho invertito Mahmood e Elisa.
Quindi in realtà qualcuno ci sperava che vi finisse diversamente. Io stesso,
sì,
ci ho sperato.
Anch'io.
Nonostante dai tempi che furono, avevo già detto: vabbè, raga, abbiamo capito, vincono loro, si gioca per la seconda posizione. Poi lo svolgimento del festival mi ha portato a pensare: toh, che succede la mandracata, magari Elisa, quando ho visto Johnny sul podio, ho detto: dai ragazzi, come le elezioni di Trump, non può accadere, ma proviamo a farlo accadere. In realtà è accaduto, stavolta purtroppo no. Alla fine abbiamo visto le percentuali bulgare e abbiamo capito che non c'è stata realmente una gara.
In realtà io pensavo a un panorama del genere, cioè a una gara non gara in realtà, ma avevo dato un altro vincitore. Però devo dire che effettivamente, sentita la canzone di Mahmood e Blanco, un pronostico che non avrei mai fatto a scatola chiusa mi si è ficcato nella mente. Da quel momento,
ecco,
ho pensato...
Dobbiamo ricordare che lo zio Mike ha messo come vincitore colui che è arrivato sedicesimo.
Sì. Io ho puntato fortissimo su Achille Lauro, veramente, perché secondo me era il coronamento di un percorso. C'erano 4 anni che era lì sempre, da ospite, da cantante, da...
è stato il coronamento del percorso, ma rivelando la vera natura del percorso, ovvero uno scatafascio.
Che è un po' finito anche
uno
questo...
scatafascio.
È abbastanza finito questo percorso. Cioè, sì, è, no, più che altro, non, è, non so se è finito, ripetitivo.
Secondo me sì, io credo che il problema sia che oggi, nella, nel, nella società di oggi, trasgredire non sia quasi più possibile. Se non c'è più una regola, perché oggi si predica libertà, vuol dire che non c'è una regola, e se non c'è una regola non c'è trasgressione.
Infatti una cosa che mi ha colpito l'ha detta Rocco Hunt, non so se avete visto, su RaiPlay hanno fatto il solito programma del dopo festival che fanno tutti dietro le quinte. Rocco Hunt, dopo che ha cantato Anna Me, con Anna Mena nella serata delle cover, ha detto: vabbè, allora qua tutti si vestono come vogliono, io mi sono vestito in giacca, con la giacca e la, la camicia, cioè proprio il massimo della trasgressione è diventata quella, come dicevi tu, Edo.
Sì, secondo me la, la cosa divertente, no, guardando un po' da lontano tutto questo, è che è vero che Lauro insegue un po' sempre la trasgressione. L'impressione che ho avuto quest'anno è che sia un inseguimento schematico. Cioè, la canzone era molto simile a Rolls Royce, secondo me, perché poi aveva questo ritornello a metà e un elenco di cose, no, come, come testo. E poi è sfociata, diciamo, in una serata delle cover dove ha cantato con Loredana Bertè, un po' come l'anno scorso aveva cantato Quello che le donne non dicono, facendo sempre, diciamo, da spalla.
Però, scusa, ma perché non ha letto lui la lettera alla Bertè? Perché ad Amadeus?
Perché doveva farlo fare a Amadeus, doveva fargli fare qualcosa a sto povero signore.
Ma ha già fatto anche troppo.
Ho capito, ma cioè, se vuoi essere rivoluzionario, inizi o chiudi la tua esibizione ancora con le luci, tutto bello, lagone, con la lettera. No, quella è rivoluzione.
Fatto il regalo e tutto così. Vabbè,
sì,
signori,
sì, è vero, sono d'accordo.
Si è spento tutto.
O falla leggere a Bertè, però effettivamente lì ti faccio un regalo, poi ti costringo a leggere una cosa, magari
voglio
non è elegante.
Voglio farti un regalo.
Vabbè, ricordiamo che Amadeus è la spalla praticamente, per cui bisognava fargli fare il suo ruolo, non il conduttore, la spalla.
Io l'ho apprezzato quest'anno, Amadeus, giuro.
Allora, io sono estremamente combattuto, cioè l'ho apprezzato per la capacità di serrare i tempi, cioè
finalmente
ha condotto una gara di 25 canzoni, che mi chiedo quale sia la, la, la necessità di averne così tante.
Ma scusami, sono anche poche.
Perché, no, ma no, più che altro perché hanno unito anche il Sanremo Giovani.
Sì, no, capisco tutto.
Cioè, se tu le avessi tenute divise, quelli andavano a cantare un'altra sera, non parlavamo di una classifica di 25, però al di là di quello, insomma...
Cioè, ma
no,
gli altri anni, in passato, erano anche 35.
Però ne eliminavi un po', da
quando... Esatto, sì, no, esatto, ci stava certo a fare l'eliminazione, secondo me ci starebbe una gara.
Baglioni che ha cominciato a non
eliminare. Sì, sì, perché dopo la polemica eliminazione di Gisele Alessio al bar.
Ma perché se no vince, cioè lui cantava sempre, vinceva sempre Baglioni alla fine, con tutte le performance che faceva, insomma.
Hai detto Albano?
Albano.
Pandemia, Canaria!
Eccola la peste suina, la vedete che cresce e prende possesso di me. No, volevo dire un'ultima cosa, cioè che Amadeus effettivamente è riuscito a far galoppare queste scalette mastodontiche, enormi, gigantesche. Io patisco sempre un po' questa sua doppia natura, no? Da un lato il fatto che effettivamente faccia il conduttore di Sanremo, cioè quello super ingessato, che è quello che probabilmente deve fare, ha questa sua verve un po' da mattatore ancora dei villaggi turistici, per cui urla con la voce da DJ oppure prova,
allora,
a reppare.
Se posso dirti la verità, quello che ho apprezzato rispetto al passato, ha lasciato più spazio ai cantanti, cioè ha lasciato spazio di fare quello che volevano fare. C'è un comico, alla fine lo porta su e giù dal palco nella serata finale, ci sta, o che ringrazia così perché è il cantante, è la festival della canzone, è giusto che lo faccia il cantante. Poi Fanta Sanremo, detto 100 volte Papalina.
Sì, aspetta, quello, perché questo è un grande tema di cui vorremmo parlare, ma lo farei dopo la prossima canzone.
Dopo la
Marco
prossima canzone c'è la rubrica, però sì. Comunque la introduco ed è la rappresentante di lista. Ciao ciao.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
Che comunque in realtà hanno copiato la coreografia del capitano, cioè...
Capitano mio
palesemente
capitano.
Cioè,
tu
DJ
stai
Francesco.
Citando DJ Francesco.
I actually
signor.
Did. Yes, I did.
Va bene, allora direi che a questo punto avete sentito questa canzone, è arrivato il momento della mia rubrica, come mi segnalano dalla regia, che è il significato segreto della canzone, quindi sigla.
Significato segreto
della canzone.
Eccolo che ce lo presenta Marco
Cangelli.
Grazie, grazie. Si sente che manca un po' di verve, non c'è il maestro, però.
Non c'è verve, ma c'è verge.
C'è vero, e poi c'è intesa, cioè noi...
Ammazza!
C'è chimica!
C'è chimica!
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 Chimica! Chimica!
È una questione di chimica!
E anche la novella di Kiki Bio, ma questo
anche
è un altro
questo
discorso.
Lo trattiamo più tardi, assieme al Fantasaremo, non me ne sono dimenticato.
Io non so se lo sapete, ma il brano portato dalla rappresentante di lista, che sono praticamente Dario Francesco Mangiaracina, cioè tutto un cognome, che, e ovviamente Veronica Lucchesi, che avete sentito cantare.
Comunque era Mangiaracina.
Anch'io pensavo
fosse Amadeus, ha sempre detto Mangiaracina.
Peraltro io credevo che la cantante fosse Yolandi Visser, ma non...
No, Veronica Lucchesi. Hanno ripreso praticamente la narrazione di questa canzone dal loro romanzo uscito lo scorso autunno, che si intitola Mai Mamma, quindi... addirittura da quale sono anche autori, e la canzone ripropone praticamente, ripercorre la fine del mondo visto praticamente dagli LRDL, come vengono ormai conosciuti. C'è l'MVDP e c'è l'LRDL.
Ce ne sono tanti, ormai se andiamo a prendere gli acronimi ne troviamo...
Ed è praticamente, caro Mike, una giostra perfetta, un'apocalisse a colori in cui vivono vertigine sociale e voglia di festa, in cui bisogna fare alla svelta i conti con la crisi generale in atto tra un cambiamento climatico e un turbamento sociale. Praticamente quello che sta succedendo, per intenderci. Però se si vuole contrastare questo andamento, se si vuole bloccare questa situazione, un modo c'è, e per esprimere il dissenso, se non altro, quello di utilizzare il corpo. Prego.
Posso esprimere il mio dissenso verso questa canzone?
Ha alzato la mano. Ma come, come a scuola.
L'ha già espresso.
Ma il pubblico non è necessariamente lo stesso. Io voglio che si sappia, che anche chi ascolta gli scanzonati sia conscio del fatto che secondo me questa canzone è stata un flop, perché purtroppo trovo sia stata pensata proprio in ottica Eurovision. Ciao ciao, il ritornello molto semplice con parole semplici, metterci dentro una parolaccia senza un reale motivo espressivo, poteva tranquillamente usare sedere.
Che Radio Italia, voglio ricordare, censura.
Pensate.
Secondo me hanno perso un'occasione per fare qualcosa di molto bello a Sanremo, per proiettarsi già in vista dell'Eurovision, e la povera Veronica non ha potuto cantare con la gran voce che ha, ha squittito.
Io non sono d'accordo, perché alla fine dei conti, se tu vuoi arrivare al tuo pubblico così, devi fare anche così e farti conoscere. Obiettivamente si sono fatti conoscere l'anno scorso, ma le radio le hanno cagati poco. E quest'anno...
quest'anno hanno puntato su qualcosa di un po' più radiofonico, però come dice Verci anch'io sono rimasto
però alla fine
molto,
dei conti,
molto deluso.
Vuol dire che tu devi fare una canzone, se punti all'Eurovision, o vai con un paese come San Marino, oppure a quel punto devi puntare per forza su una canzone in base a chissà chi ti si presenterà.
Vabbè, però,
cioè,
scusa,
di sapere prima che si presenta Mahmood.
I Maneskin non è che l'anno scorso hanno
ma l'anno scorso chi c'era obiettivamente attorno a loro?
Ok, però non è che c'è...
Maneskin l'ha tenuta 5 anni ferma quella canzone, vorrei ricordare. Vuol dire che non ascolti scanzonati,
no,
se non lo sai.
A parte, ma a parte, adesso così, questi attacchi gratuiti.
Questo
comunque...
è un dissing, però. Cioè, proprio a tutte le caratteristiche. Adesso devi anche fare con le mani a pistola.
No, comunque il fatto è che, cioè, l'anno scorso quel genere di musica non è che è proprio quello più in voga.
Però diciamo che i Maneskin si sono presentati in una sezione praticamente dove il rock... non c'è più, il rock era morto anche a livello mondiale. Ovvio che pensare di lanciarli verso l'Eurovision, lo so che dici così.
qui stiamo dando patenti di morte a caso, cioè...
No, l'hanno fatto rivivere.
Sta entrando Morelli, aiuto. Sta venendo
allora,
a prenderti Morelli.
Ma scusa, ma le regole della radio?
Ma scusate, il responsabile programmi...
Ma prego,
io,
ma
aspetti, scusate, rock morto non è vero, io vorrei solamente citare Greta Van Fleet che al
lo
pari,
so, lo so, la
aspetti,
conosco.
Solo che non se li cagava nessuno perché continuavano a dire ma mi ricordo nelle Zeppelin.
Era il mio microfono.
Una volta.
Era il mio motorino.
Era il mio motorino.
Scusi, dottor Morelli. Che canzone ha apprezzato lei prima di passare con la prossima?
Ma allora, voi l'avete già citata a suon di meme, ma chimica per me è stata amore a prima vista.
È una questione di chimica! Chimica!
Chimica!
La canzone più ascoltata nei kebab bar di tutta Italia.
Se non lo è ancora, presto.
Lo sarà domani.
Lo sarà domani.
Grazie a questo endorsement.
Nel frattempo questo è diventato studio aperto, cioè la gente va, viene, entra, esce.
Pensavo per i gossip e tutto.
Vabbè. Però devo dire, volevo commentare ancora un secondo quello che ha detto Martino un momento fa. Cioè io mi aspettavo... No, scusate, l'ha detto Edo, perdonatemi.
Eravamo d'accordo.
Ma infatti,
una cosa sola.
Siamo stati d'accordo dal primo giorno, questo, da quando l'abbiamo sentita la prima volta, questo va detto.
Devo dirvi che in cuor mio temevo molto questa cosa. Cioè, nel senso, pensavo che quest'anno sarebbe stato il Sanremo pre-Eurovision. Un po' sapete quegli europei che fanno prima delle Olimpiadi, non si caga nessuno perché tutti stanno pensando già. In questo caso credevo che in molti si sarebbero presentati a Sanremo con una canzone adatta all'Eurovision. Effettivamente, secondo me, non è accaduto, sebbene ce ne siano molte di... interessanti anche
a parte Mamude Blanco, che palesemente, cioè, non ha portato il classico Blanco, perché sennò altrimenti l'Eurovision ci finiva peata nel culo.
Però ha portato il classico Mamude, perché quella canzone lì di
Mamude è un classico da Eurovision. Già Mamude, quando ha vinto con Soldi, che poi non è più il suo classico stile, poteva puntare a vincere l'Eurovision, poi non l'ha vinto. Però
il click, non so come dire, sgambo degli inizi di Mahmood, no? Che è il tipico della bici di diamante, e se ascoltate bene è anche l'inizio della canzone di Noemi, che ascolteremo più avanti, che ha Mahmood tra gli autori.
Beh,
e che comincia...
è l'unico autore Mahmood, mi sa.
È l'unico, comincia proprio,
cioè,
sdrucciola.
La proprio scritta... No, ma è tutta così. Cioè, tu lo percepisci, come dicevamo anche, per esempio...
C'è una vibrazione nel Mahmood.
Sì, sì, ma anche il rock...
E anche se non lo dici mi fa male tantissimo.
Però dire prima dei Maneskin, che dicevamo, cioè, portare il rock all'Eurovision, tu ti attiri tutto un pubblico del nord Europa che ti porta poi a vincere.
Ah no, io pensavo che Mercedes stesse prenotando di nuovo per parlare, in realtà.
Ma io direi che a questo punto, perché siccome c'è tanta roba da dire, di mandare la prossima canzone, che è una cover, quindi parecchia una serata di cover, D'Argen d'Amico, La Bambola, che è la canzone poi invece, ovviamente, sapete tutti, di Patty Pravo. E avete sentito quindi D'Argen d'Amico direttamente dalla serata delle cover di Sanremo con La Bambola, brano del 68, scritto, pensate, da Ruggero Cini, Franco Migliacci, sì, quello di Volare, Bruno Zambrini, con l'accompagnamento all'orchestra retta sempre dallo stesso Cini, dei 4x4 di Nora Orlandi. La canzone, direte, di che cosa parla? Parla di una donna che si lamenta del proprio uomo, che la tratta come una bambola, la butta giù quando non serve più, quando non interessa. Ma il nostro D'Argen ha deciso di renderla un po' più moderna, un po' più nello stile attuale, così. E infatti ci ha cambiato il testo, che vorrei citare comunque, nonostante avete già sentito, perché la strofa è appunto: no, ragazzo nocivo, io rido, ma non mi fido, ti comporti da Dio, cioè passivo-aggressivo, ami nel verso contrario, prendi quello che siamo e rendi solo piccole parti, sei la merda nei parchi, una nuvola che non vola, volta stomaco alla moviola, quel buchetto nella tettoia ti avvelena la mangiatoia. Insomma, suo stile cantautorap, come dice lui.
Qualche barra.
Lui si definisce così, ma tra l'altro ha detto che lui voleva portare un brano difficile, come avrei voluto fare io ieri nella sfida, ma poi c'è stato il regista che mi ha detto: no, non portarlo, sennò ti rovini le corde vocali. Quindi, vabbè.
Beh, cazzo, non è cambiato comunque niente.
Cioè, non è...
Volevo un brano difficile che mi facesse rischiare. Lì ho potuto fare qualcosa all'interno del testo, rileggendo una parte della narrazione, riscrivendo una frase, dando appunto al brano una prospettiva del 2022. Il tutto con l'autorizzazione agli autori, quindi è ancora vivo Migliacci?
Probabilmente sì.
Patty Pravo, tra l'altro, che è stata esclusa incolpevolmente appunto da Sanremo. E appunto diceva comunque D'Argen: in questo momento voglio avere la responsabilità di quello che faccio, voglio essere l'unico protagonista, seppur per fini terapeutici personali. È per questo che non avrò un compagno d'avventura. Quindi si è buttato a chiodo praticamente... in una situazione, diciamo, difficile e tutto, perché lui voleva essere solo lui.
Cioè ha fatto terapia.
Sì,
esatto.
In modo curioso. Chi non fa terapia andando a cantare al Festival di Sanremo, d'altronde?
Quindi ci sono modi e modi di fare terapia. Lui...
Ci sono molti modi, direbbero gli After Hours.
E lui ne ha inventato uno nuovo.
E poi, come dico spesso io, è becero citarsi, però spesso nella vita non ci sono modi giusti e modi sbagliati. Se tu pensi che il palco dell'Ariston possa sbloccarti qualcosa, se lo fai così, secondo me hai tutto il diritto di farlo. D'Argen, per quanto mi riguarda, festival superbo da parte sua.
Come si balla?
Fottite le balla, dai lontani balla, per restare a galla.
Togli incubi mediterranei, che brutta fine la mascherina.
Un saluto a zio Pino comunque, nuova mascotte del...
Ciao zio Mora!
Bello.
Bello, è stato un gran momento secondo me, sono stati dei gran momenti. Vedo che il direttore Cangelli ha già tolto le cuffie perché è momento che lasci questa puntata, come accade ogni tanto. Questa volta, a differenza delle altre, lo salutiamo, per cui lo ringraziamo di essere stato con noi all'inizio di questo speciale dedicato alle...
Sa molto di autocensura questo suo andarsene all'improvviso.
Per evitare questo confronto che sta diventando... Tra l'altro, ragazzi, voi non potete vederci, ma io amo sempre moltissimo abbattere la quarta parete. Noi siamo tutti in piedi, stiamo cantando
assolutamente
come dei pazzi.
Nudi.
Chiaramente nudi. Indossiamo delle paillette, ma in fronte.
Sì, esatto,
e
esatto.
Il resto è lasciato come mamma. Ci ha fatti...
Ma perché stiamo facendo un omaggio a Achille Lauro, dai, diciamo.
Certo, assolutamente.
Certo. Insomma... Abbiamo anche le mani infilate.
Però attenzione, le mascherine...
Quelle sì,
quelle le
come
abbiamo.
Cantava Dagen, giusto?
Mascherine
giusto.
E paillette. Poi
fascetta anni 80.
Certo,
certo.
No,
sai cosa abbiamo? La maschera di Comi, quando si è presentato con quella maschera.
Secondo me abbiamo più la maschera di merda.
Te la fa solo Spalmer. Tra l'altro ho preso tutte le note che non esistono sul pentagramma.
E questo è estremamente sanremese da parte
molto
tua.
Molto sanremese. Salutiamo Marco Cangelli che esce.
È stato bellissimo.
È stato veramente un momento straordinario. Noi diamo alle nostre corde vocali un secondo di pausa, a meno che qualcuno non voglia introdurre la prossima canzone, se no la lanciamo.
Beh, la lancio io. Vai. No, voglio...
no, vai. Poi faccio un discorso dopo, vai.
Oh, attenzione. Vabbè, questa l'ho scelta io, per quello ti dico.
Eh sì, no, infatti.
Giustamente. Ci ascoltiamo Emma. Ogni volta è così. 17:32 siamo tornati. A mio fianco c'è sempre il buon caro Verce. Davanti a me c'è zio Mike. E vi spiego semplicemente perché io ho scelto questa canzone. Perché io penso che, tra l'altro, ho scoperto. Tutti voi. No, Verce fa dei segni che.
No.
Allora, c'è un altro motivo in realtà. Il fatto è che ho scoperto che quando Francesca Michelin ha saputo che Emma sarebbe andata a Sanremo, ha espresso il desiderio di voler dirigere l'orchestra. È stato la manager di Emma, gliel'ha detto, e poi Emma ha chiamato Francesca Michelin che insomma gli ha detto sì, cioè va bene da adesso, insomma ha dimostrato il fatto che sono diventate molto legate sentimentalmente, insomma. E, perché mi è piaciuta questa cosa? Il fatto è che è stato finalmente, diciamo, riconosciuto il lavoro di Francesca Michelin, perché noi la conosciamo soprattutto come interprete, come cantante, ma lei insomma sta studiando al conservatorio, e l'ho anche scelta perché sono state sorte tante critiche sul fatto che non sapesse dirigere eccetera eccetera eccetera, ma poi lei oggi ha detto che comunque l'orchestra gli ha mandato dei messaggi dove la ringraziavano, quindi è un po' per sdoganare questa cosa che è uscita sui social.
Ma poi tendenzialmente le persone che dicono che un'altra persona non sa dirigere non saprebbero dirigere.
No, ma sai cos'è? Che ho letto uno che ha scritto io da ex musicista dell'Ariston.
Ma sono tutti ex musicisti, cioè nel senso non è...
Posto che il famoso adagio "fatti i cazzi tuoi che campi cent'anni" dovrebbe tornare in auge, e nei tempi moderni sembra non essere ricordata sta cosa.
Ma dovrebbe essere scritta sul palco dell'Ariston una lettera di fuoco, cioè qualora tu te ne dimenticassi, però l'inquadratura della televisione in quello straordinario utero di luci che era stato creato,
cioè esistono i sottopancia, le grafiche che potrebbero scorrere con un "non cagate il pip"
e comunque fatevi bip
vostri,
che mio nonno è campato 100 anni, non te e tuo cugino che era un musicista dell'aria, cioè nel senso, sinceramente quelle cose lì sono delle polemiche che...
Sì, non hanno senso, sì.
Io credo che tu abbia fatto bene a ricordarlo, perché tendenzialmente è un peccato che si parli di queste cose solo quando qualche imbecille tira fuori.
Poi
alla fine è questo, però secondo me, siccome il mondo reale è fatto così, è bene anche ricordarlo, ed è bene anche ricordare che la Michelin ha fatto un gran lavoro che è stato molto apprezzato.
Stiamo parlando del Festival della Musica, cioè se non può farlo lei che studia musica, si sta laureando al conservatorio, cioè non vado io di sicuro, questo è poco ma sicuro.
Ma poi Francesca Michelin, che ha 27 anni, credo non ancora compiuti, è stata... direttore d'orchestra e partecipante a Sanremo, personaggio di una poliedricità immane,
suona 7, 8, 9 strumenti,
ha appena fatto uscire un romanzo, cioè sta ragazza qui è una forza della natura.
Non è ancora uscito in realtà, sta per uscire.
E comunque ha anche duettato con la
certo.
Con Emma, la serata dei duetti con...
sì,
per
sì,
cui
sì, sì.
ha fatto un percorso a tutto tondo, secondo me è un percorso estremamente importante.
Ha già 10 anni, insomma, già 10 anni di carriera sulle spalle, quindi questo vuol dire tanto.
Francesca, sì, se ci ascolti,
quando vuoi siamo qua.
Chiama zio Mike, cerca l'Instagram degli Scanzonati, scrivi "io vorrei incontrarti". Tra cent'anni
e noi ti incontriamo subito, perché 100 anni non sapete, temiamo che le nostre
Beh, dipende se ci facciamo i cazzi nostri.
Certo, cosa che non accade. Almeno ogni lunedì tra le 17 e le 18 mai fatti i cazzi nostri. Una volta qui c'è una straordinaria sedia vuota, Francesca, se vuoi è per te, te la offriamo proprio con enorme, enorme piacere, ma io so che su questa canzone di Emma Verce aveva una cosa da dire, e siccome lungi dagli Scanzonati il censurare, noi ti apriamo il microfono.
Siete gentilissimi. Io vorrei fare un piccolo discorso molto breve che riguarda questa canzone, e l'altro esempio che ho è il brano, peraltro molto interessante, gran sorpresa e scoperta, di Hai Snob e Who. Nelle loro esibizioni live, secondo me si è apprezzato qualcosa che nelle versioni studio è mancata, e secondo me è per il vizio di iperprodurre le voci, di iper effettare le voci. Quando è partita la canzone di Hai Snob e Who, non conoscevo Hai Snob, l'hanno presentato come rapper, ho detto però per essere un rapper ha un bellissimo timbro, canta bene, parla bene, mi piace. Quando poi ho sentito la versione studio, ho sentito l'autotune e mi è cascato proprio il bello di quell'esibizione. Per quanto mi riguarda, Emma, che ha una voce debordante, nonché molto peculiare con il suo graffio, l'artiglio che graffia, lo ricordiamo sempre.
L'ultima parola deve essere la sua.
Esatto.
E secondo me la canzone si fondava un po' su quello, cioè quel ritornello in cui lei tirava fuori i cavalli. Abbiamo sentito la versione studio adesso, c'è quell'effetto che secondo me...
Sì, manca qualcosa. Manca
qualcosa, incupolisce un pochino la voce, la mette sotto la cupolina e mi manca qualcosa.
E questo è anche, secondo me, un grande merito, così abbiamo l'occasione anche di toccare un'altra cosa, a parte l'assenza dell'autotune, di che cosa ti dà il palco dell'Ariston. Cioè, il palco dell'Ariston con il teatro gremito, quello che un po' c'era mancato l'anno scorso, dove forse abbiamo assistito a interpretazioni un po' più frenate, gioco forza, perché in una sala vuota che sembra il salone dell'oratorio non riesce ad avere quella carica che invece un pubblico straordinariamente, dal mio punto di vista, partecipe. Infatti ieri lanciavamo durante la live Twitch, andate a recuperare, di Radio Statale, l'idea e la domanda: ma perché non vota il pubblico in sala? Perché il pubblico in sala ha il polso immediato della situazione e potrebbe valere 1000 demoscopiche, 1000 televoto. Vabbè, la sala stampa è lì attaccata, per cui... Però secondo me è un'idea interessante, l'ha lanciata appunto Filippo Cauzi ieri durante la live, ma io la sposo e la faccio mia. Stiamo continuando a far scalare l'argomento Fanta Sanremo, dovremo parlarne, ma...
Dulcis in fundo,
Dulcis in fundo, adesso ci ascoltiamo un'altra canzone dove i cavalli vengono lasciati, dove c'è secca l'impronta di Mahmood. Cercatela,
sì.
provate a sentire se la individuate. Questa è Noemi con "Ti amo, non lo so dire". È lei, l'abbiamo sentita. Sicuramente chi sa dire "ti amo" sono gli Scanzonati, che sono... hanno un cuore grande.
Differente,
e sono sempre l'artiglio che graffia, che abbiamo sentito anche qui, perché qua di voce graffiante ce n'è tantissima. E anche, come faceva notare Verce durante la pausa, che in questa canzone, anche forse un pochino, sono solo parole, ma in modo un po' diverso, qua ci si lascia andare.
Qui molto. Lì lascia sbrigliare i cavalli a livello prettamente vocale, qui invece anche proprio più giocosina, dai, un po' più simpatica.
Sì, c'è un po' più di ritmo.
C'è un po' più di ritmo, c'è anche un po' più di...
Di Dardust,
sicuramente. E c'è anche una attitudine, non so come si descriva nell'ambito della musica leggera, cioè il fatto di saper scandire moltissime parole in molto poco tempo, quello che il dottor Vercellesi, che mi ha appena passato un libro sulla storia dell'opera, sa chiamarsi il sillabato. Cioè qui ce l'abbiamo, questo canto molto stretto nei tempi e nelle parole. Gran canzone, gran pezzo, enorme.
Sì, purtroppo, cioè, ne parlavamo anche, non so più con chi, però comunque meriterebbe sempre un po' di più, ma poi finisce sempre un po' nella mediocrità. Cioè, secondo me questa non è una canzone da 15° posto,
no,
obiettivamente.
No.
C'è da dire che sulla classifica finale incide tanto il televoto, e lì, cioè, più la tua fan, cioè, già il fatto comunque ci sono due fanbase che sono unite, ti portano, per esempio, prendo l'esempio Mahmoud e Blanco, no? Non è i fan di un solo cantante, sono i fan di due cantanti che si uniscono. Anche secondo me, tanto Francesca Micheli in questa cosa li ha molto giovato. Poi ci sta, canzone da sesto posto, va bene, hanno fatto un buon Sanremo, però. C'è anche da tenere, secondo me, in considerazione questa cosa qua, assolutamente.
Io trovo che ogni Sanremo si configuri su tre fasce. È abbastanza chiare, no? Quelli che già a percezione possono lottare per la vittoria, quelli che, come l'Anna Mena di turno in questo caso, come il Tananai di turno in questo caso, sono più o meno relegati alle ultime posizioni.
Stai dicendo vittime sacrificali?
Un pochino sì, leggermente sì, però senza gli ultimi non esisterebbero i primi. Questo è estremamente
qualcuno in fondo ci deve
decubertiano,
stare.
Questo
sì,
è estremamente olimpico. E poi quelli che si chiamerebbero i cosiddetti mid-carders nel mondo dello sport, quelli che più o meno sono destinati alla parte centrale della classifica, che fanno legna, fanno fieno, possono piacere, però non arriveranno mai particolarmente in alto. La Noemi è un'ottima partecipante, sempre forte, però rimarrà lì.
Però due podi, cioè nel senso...
In quali anni
due
però?
Podi...
Forse sono solo parole, è andata, ma non vorrei.
Sai cos'è? Secondo me Noemi è entrata in quella fase della carriera non discendente, ma comoda, in cui un po' in stile Vibrazioni torna a Sanremo più o meno ogni anno con un pezzo, ma senza una forte connotazione precedente. Invece, per dire, Emma, che era tanto che non usciva con qualcosa di nuovo.
Già, comunque 10 anni che non veniva a Sanremo.
Vero, però secondo me il fatto di arrivare con la Michelin e dopo l'esperienza da giudice, un pochino era in una situazione di magma, mettiamola così.
Sì, ci sta. È sempre molto difficile capire come queste classifiche poi alla fine, perché poi il televoto reagisce in un certo modo, le giurie reagiscono in un altro modo, è tutto un po' incasinato, molto complicato. A mio avviso, se dovessi sparare un'opinione secca, ma credo che sia molto condivisibile al limite della banalità, io penso che un Sanremo lo meriterebbe, tutto sommato. Forse non è la fase, però
forse
potrebbe...
Forse è un po' tardi.
Sì, anche secondo me. Sarà.
È tardi. È già tardi.
Se adesso non so quanti anni abbia, però secondo me sui 40.
Beh, comunque, 30. Ieri parlavano sempre durante la live, stavano ripercorrendo un po' varie carriere, venuta fuori anche quella di Noemi. I podi risalgono probabilmente a una decina di anni
sì,
fa.
Sì, certo.
Però ecco, a me piacerebbe molto.
Non dico che debba essere, vediamolo come un omaggio alla carriera, no? Però, cioè, ci sta, nel senso che una come lei, perché diciamoci la verità, molti che le sono arrivati davanti non sono proprio sti gran fenomeni a cantare, cioè, tecnicamente parlo, non dico a livello di ascolti così, però secondo me lei tra quelle che sa cantare meglio, questo sì.
Poi comunque c'è sempre questa cosa che il fato in realtà è bizzoso e ti ritrovi Orietta Verdi che alla la soglia degli 80 anni diventa archetipo della musica dance e produce un singolo dance.
Spettacolare.
Amici, va così.
Io non so, probabilmente spettacolare non è la parola che userei. Sapete che cos'è scalato? Il nostro discorso sul Fanta Sanremo, perché adesso un altro dei pezzi dei giovani. Tecnicamente,
ha vinto
quest'anno
Sanremo Giovani,
ha vinto
lui.
Sanremo Giovani e quindi è qui come rappresentante.
Ora è qui
come rappresentante massimo della categoria dei giovani di Sanremo, che ha portato un pezzo veramente, veramente molto interessante. Lui è Human e il pezzo è
Ora è qui.
E questo era Human Centipede. No, non è vero, non era Human Centipede. Nulla c'entra con il film, ma ci permette di entrare finalmente, dopo averlo rimandato, perché d'altronde il pathos questo serve, a parlare finalmente di Fanta Sanremo.
È stato un po' l'evento di quest'anno, no? L'anno scorso probabilmente si era fatto largo, piano piano, gomiti gomiti. Quest'anno è esploso sul palco, diventando alla fine una cosa anche abbastanza scontata, perché con l'andare avanti delle serate, se si pensava che nessuno potesse fare le cose che davano bonus, alla fine...
L'han buttata in cacciara.
Ora, vogliamo esprimere un'opinione coraggiosa? Subito?
Allora, indubbiamente, in parte almeno, ha rotto il cazzo.
Infatti Sanremo ha senza dubbio rotto il cazzo.
Sì, devo dire che... Allora, io parlo da esterno, nel senso che non l'ho fatto. Ho fatto un anno nella mia vita al fantacalcio e più o meno penso siano la stessa cosa. Cioè, devo dire che sono quelle cose che ti condizionano molto nella visione di una determinata performance. No, nel senso che magari quella ha fatto una gran performance, però poi non dice papalina, allora tu dici, vabbè, vaffanculo, che cosa ti tengo in squadra a fare?
Tipo io e la povera Rosa Genna che abbiamo puntato tutto su Giovanni Truppi e che ha fatto 85 punti in 5 serate e Lisa me ne ha fatti 560, per farvi capire il delta.
Però in tutto questo io non credo che questo sia un problema, cioè io non penso che in tanti abbiano guardato Sanremo dicendo
no, okay,
però
sì,
mentre
sì.
Magari sul calcio può succedere di più.
È
io
così,
penso però
è così
che
sul
ci
calcio.
Sia stata una un aspetto positivo piccolissimo, minuscolo, è il fatto di aver scongelato un po' questo Sanremo, il fatto di aver fatto camminare un po' Amadeo sulle uova.
No,
che
ma
invece...
poi cioè è bello che comunque lui alla fine sia rimasto coinvolto in questa cosa, cioè nel senso che non poteva prenderla anche diversamente facendo il serioso, in realtà un po' cioè ha partecipato anche lui in questa cosa qua, nel senso.
Sì, c'è da dire che probabilmente mega pubblicizzato così va a finire per diventare estremamente ripetitivo, cioè o cambi il bonus sì, per sì, ogni sì. serata, oppure questa cosa alla fine è stanca e un po' probabilmente ha stufato, come probabilmente hanno stufato gli scalzonati. Voi direte fortunatamente il tempo è tiranno, per cui abbiamo dovuto chiudere, dobbiamo chiudere questa puntata, la chiudiamo con una canzone a mio avviso pazzesca. Prima però io saluto, ringrazio, abbraccio Verce che ha accettato di essere con noi.
È stato un enorme piacere.
Soprattutto preparato, inviti via mail anni
assolutamente
fa.
Sì.
C'è l'ufficio stampa sì, Vercellesi.
Esatto.
Che...
No.
Circa. Martino Cozzi,
grazie mille.
Voi.
Ormai io sono il tappabuchi degli scanzonati. Quando c'è bisogno, siccome faccio il programma prima, dico vieni e via.
Io preferisco pensarla in un altro modo, come dicevo prima, cioè che gli scanzonati...
Siano
ecumenici.
Ecumenici. B, sono il salotto buono. Cioè le voci di Radio Statale che hanno piacere di parlare di musica italiana e anche le voci internazionali, non di Radio Statale, sentitevi pure coinvolti, scriveteci. Com'era la frase da scrivere, Verce? Non mi ricordo...
Cosa? Non mi ricordo.
L'abbiamo detto prima, ci torneremo sicuramente. Adesso chiudiamo con Michele Bravi e noi ci rivediamo puntualissimi alle 17 lunedì prossimo con una puntata strepitosa, straordinaria. Grazie ragazzi, un bacio a tutti voi e ricordatevi che vi lasciamo il nostro cuore a sonagli per i vostri occhi a fanale. E ci vediamo...
Anche quest'anno c'era comunque,
la cantata e ci vediamo settimana prossima, questo è L'Inverno di Fiori.
Gli scanzonati!
L'Italia che canta per voi.